Ci siamo accostati questa mattina alla seconda parte del nostro libro. In realtà, vi dicevo, man mano che procediamo, stiamo anche andando indietro, nel senso che i documenti relativi alla predicazione di Osea, che sono raccolti in queste pagine, sono occasioni per andare più a fondo in quella che è stata la sua testimonianza diretta, così come l'abbiamo incontrata nella prima parte del libro. Adesso il suo discernimento, la sua testimonianza, la sua profezia, in quella prospettiva che riguarda la relazione tra il Signore e il suo popolo. Ma tutto quello che siamo in grado di interpretare meglio, in modo sempre più impegnativo e coinvolgente, a partire da quella che è stata la vicenda personale di Osea. E d'altra parte sono proprio questi momenti di presa di coscienza da parte del profeta circa il dramma in atto nella storia del suo popolo, che poi è un modo per entrare nel grande dinamismo che sostiene lo svolgimento della storia umana. Tutto questo costantemente ci rimanda a quello che nel suo vissuto personale Osea ha potuto sperimentare come l'affaccio su uno scenario nuovo, originalissimo, ancora inesplorato, questo scenario che riguarda il mistero di Dio e la gratuità della sua volontà d'amore, irrevocabile, gratuita volontà d'amore. Noi all'interno di questa seconda parte del libro, dal capitolo 4 al capitolo 10, abbiamo affrontato una prima sezione da 4.1 fino a 5.7, lì ci siamo fermati e adesso faremo qualche passo avanti in modo molto, molto sobrio, in modo tale da alimentare la preghiera, da arricchire ulteriormente quella eloquenza della parola del profeta che mentre ci parla di quello che avviene nella storia contemporanea del suo popolo, ci sta parlando di come il mistero del Dio vivente ha attraversato in maniera così creativa il suo vissuto personale, ed è questa testimonianza che offre a noi, affinché il mistero del Dio vivente veramente scandagli, attraversi, converta intrinsecamente, strutturalmente il nostro vissuto. Un cammino di conversione, ed è quella conversione che nella sezione che leggevamo questa mattina Osea non constata, non registra nelle situazioni che riguardano la vita della gente con una un'attenzione particolare a certi personaggi, ma poi è la vita della gente comune, ma lui stesso è parte di questa storia, ne patisce tutto il dramma, ne subisce tutte le conseguenze, e d'altra parte, ecco, l'ascolto della parola gli conferisce una visione delle cose che non elimina il dolore, semmai lo rende più acuto, ma anche più fecondo. Un dolore sempre più lancinante, quello patito da Osea, ma un dolore che è intrinsecamente epifanico, apocalittico, rivelativo. È il modo autentico che gli è concesso per parlare di Dio ai suoi contemporanei, a se stesso e anche a noi. Lì dove ci eravamo fermati questa mattina, nel capitolo 5, versetto 6, leggevamo il Signore si è allontanato, facevo notare che qui compare il verbo che incontriamo nel capitolo 25 del Deuteronomio, dove si parla di quel fratello che si tira indietro per non sposare la vedova del fratello defunto e quindi mantenere l'impegno a generare una prole che porterà poi il nome del defunto, ed è una presa di posizione che viene considerata riprovevole. Si è tirato indietro, la vedova è autorizzata a togliergli il sandalo, forse ricordate, ne parlavamo questa mattina, forse siete andati anche a verificare nel testo Deuteronomio 25. Ed ecco, paradossalmente qui è il Signore che sembra essersi ritirato, lui si è sottratto alla pretesa di una vedova. In questo caso la vedova sarebbe il popolo. Ma il fatto è, vedete, che qui è in questione non esattamente l'osservanza di quella norma prevista nella legislazione mosaica, ma qui è in questione la mancata disponibilità da parte del popolo a intraprendere un reale cammino di conversione. Questo è il contenuto della denuncia, della requisitoria d'accusa, della disputa che adesso è stata ingaggiata. Non c'è volontà, vedete, il punto non è che il Signore non vuole adeguarsi a quella norma che gli impone al fratello del defunto di sposare la vedova, ma il fatto è che il Signore ha a che fare con una vedova che non ne vuol sapere. Questa è una vedova, è un popolo che ormai è ridotto in una condizione di sterilità, chiusura all'interno di un orizzonte quanto mai oscuro e asfittico. È un popolo che non ha disponibilità a intraprendere quell'itinerario di conversione di cui c'è urgente bisogno. Allora è il Signore che si tira indietro, si sottrae a un impegno, o è esattamente quello che Osea sta constatando con tanto dolore, un popolo che ha rinunciato ad avere un futuro, è un popolo che si è rintanato dentro un orizzonte di sterilità, dentro uno stato vedovile senza più prospettive, mancata di conversione. Sono stati sleali verso il Signore, dice il versetto 7, generando figli bastardi, già se nascono figli sono illegittimi, e un conquistatore li divorerà insieme con i loro campi. Fatto sta che adesso diamo uno sguardo Alla seconda sezione non leggeremo per intero i testi contenuti in questa seconda sezione, che va da qui, versetto 8 del capitolo 5, fino al versetto 14 del capitolo 7. 5, 8, 7, 14, seconda sezione. Vedete che anche in questo caso la sezione, come all'inizio del capitolo 4, si apre con un imperativo. Anzi, gli imperativi sono due: suonate il corno in Gaba, la tromba in Rama, date l'allarme. Due imperativi, allerta Beniamino. Dunque, inizio di una seconda sezione che adesso, per dirla un po' così in modo approssimativo, riprende le considerazioni che già conosciamo, ma man mano il nostro Osea recepisce quell'accusa nei confronti del popolo che non si adegua agli impegni dell'alleanza, non si converte in modo corrispondente alla fedeltà del Signore, alla sua iniziativa e alla sua volontà d'amore. Il popolo in realtà intraprende un cammino di conversione che però, come leggeremo al momento opportuno, è da intendere cammino di conversione alla maniera di un ritorno al proprio negativo. Il popolo è abituato a ritornare a se stesso, non ritorna in corrispondenza alla parola d'amore che l'ha creato e che l'ha chiamato e che l'ha inviato e che ha sancito un rapporto di alleanza, ma ritorna a se stesso e alle proprie ingannevoli pretese che si ripetono. Questo atteggiamento ripetitivo è molto comune nella vita di tutti. Siamo molto noiosi, ci ripetiamo sempre. Ma adesso leggiamo fino al capitolo 6, versetto 6. Questo è il testo che passiamo in rassegna in questo pomeriggio, e poi voi avrete modo di dedicarvi alla vostra preghiera. Leggo dal versetto 8 del capitolo 5 un oracolo dove il nostro profeta Osea prende in considerazione uno degli aspetti drammatici della storia contemporanea, che peraltro si trascina da un paio di secoli, e cioè lo scisma tra le tribù del nord e le tribù del sud, Giuda, il regno di Israele e il regno di Giuda. E è una situazione che si trascina, ma è una situazione che nel momento in cui le vicende internazionali stanno prendendo quella piega terribile di cui già sappiamo, perché l'impero assiro è in espansione, il regno di Israele settentrionale è sottoposto a una pressione molto invadente, c'è un regno che sta a oriente di Israele che è il regno arameo. Spesso incontriamo nell'Antico Testamento questa terminologia Aram, gli aramei, il popolo arameo, più o meno quella che noi oggi chiamiamo Siria. E dunque nella espansione dell'impero assiro il regno arameo è inglobato, e adesso è la volta del regno di Israele, che man mano sarà eroso a partire dalle regioni più a nord. Situazione, ma in questo contesto, vedete, la relazione tra i due regni è presa in considerazione dal nostro profeta come conferma di un tradimento storico rispetto alla vocazione di Israele, per come il vincolo di comunione tra le diverse tribù è stato offeso, e per come in una situazione di drammatica come quella attuale, per il nostro profeta, ancora vedete si litiga in famiglia, per dirla con un'espressione che ci rimanda a fatti che spesso sono anche registrati nei nostri ambienti, non solo propriamente domestici, pensate ambienti comunitari o ecclesiali, e si litiga in famiglia. E intanto il mondo crolla. Allora leggiamo. Suonate il corno in Gaba, Gaba, la tromba in Rama, date l'allarme a Aven, allerta Beniamino, Efraim sarà devastato nel giorno del castigo per le tribù di Israele. Vi annunzio una cosa sicura. Dunque, vedete qui una convocazione che è rivolta da una posizione meridionale verso le tribù che abitano, andando per livelli geografici, in zone sempre più settentrionali, ma è una convocazione, ancora una volta, come già abbiamo notato, convocazione perché viene indetto un processo, è in atto una disputa, una requisitoria, qui si annuncia il peggio. E infatti leggiamo. I capi di Giuda, versetto 10, Giuda, regno meridionale, sono diventati come quelli che spostano i confini, e su di essi come acqua verserò la mia ira. Vedete il regno di Giuda che in una posizione più protetta, perché l'impero assiro preme da nord, il regno di Giuda, regno meridionale, sta in una zona più nascosta, ed ecco, Giuda è colpevole di atti di usurpazione abusiva del territorio. Il regno di Israele è in difficoltà, la difesa del confine meridionale è molto indebolita, e il regno di Giuda ne approfitta. Ecco, cose che succedono in famiglia. Ed ecco, leggiamo ancora, i capi di Giuda sono diventati come quelli che spostano i confini, ritagliano confini, zone di territorio che non appartengono per sé al regno di Giuda, ma ecco, l'occasione favorisce questa impresa, per cui ci si prende gusto ad approfittare della debolezza altrui. Ci si prende gusto ad approfittare della debolezza altrui. Ecco, versetto 10. Nello stesso tempo, versetto 11, qui è Efraim, e dunque siamo nel regno di Israele. Efraim è un oppressore, un violatore del diritto, ha cominciato a inseguire la vanità. Già, vedete, Efraim è colpevole, dice il nostro Osea, di una violenza, di una prepotenza indiscriminata, e tutto lascia intendere che è proprio quella violenza che spesso, non è una necessità, ma spesso viene praticata proprio da coloro che avvertono l'urgenza della sconfitta. La sconfitta, una sconfitta storica peraltro, quella che nel giro di pochi anni diventerà proprio una catastrofe. Ed ecco, in un processo di decadenza, come si fa appello a qualcosa che viene rivendicato come il diritto della rivincita, il diritto della sopravvivenza, come in un naufragio, ecco, il diritto di buttare a mare chi non è il salvagente. Naufragio. Allora vedete che qui Osea ha a che fare con situazioni che sono così diverse, ma i due regni e i due regni che si trascinano da alcune generazioni in questa corresponsabilità di una storia scismatica, una storia che ha negato il valore originario della comunione, l'alleanza con il popolo unico, ed ecco, in questo contesto, questi comportamenti così deludenti, così tristemente coerenti con il negativo, questa ripetizione massiccia, spietata, spudorata, quasi disinvolta, quasi come una necessità che diventa un valore, il negativo che si ripete. E allora quelli approfittano della bellezza altrui, quegli altri vantano il diritto di trasformare il momento tragico in cui si trovano scaricare attorno a sé una violenza spietata. E allora, versetto 12, ma io sarò come una tignola per Efraim, vedete qui è il Signore che parla attraverso il profeta Efraim, è come un tarlo per la casa di Giuda, dunque il regno del sud e il regno del nord, vedete, accomunati nel disastro, accomunati nel fallimento, anche se il regno di Israele dal punto di vista oggettivo, storicamente documentato, sparirà. Il regno di Giuda sopravvive ancora per un secolo e qualche decennio, un secolo e mezzo quasi, ma poi sarà travolto anche quello. E qui vedete si parla della tignola e del tarlo, c'è una corruzione interna, come un processo di corrosione dall'interno, un processo irresistibile, come appunto qui le due immagini che il nostro Osea pone in evidenza, sono processi storici di svuotamento, di un marciume dall'interno che sta compromettendo la sopravvivenza di un regno, dei due regni, ma è la storia del popolo che sta patendo le conseguenze di una mancata corrispondenza agli impegni dell'alleanza che viene da lontano. E allora il versetto seguente, adesso siamo al versetto 13, accenna alla ricerca di un rimedio, che vedete qui versetti 13 e 14 sembra da individuare nella ipotesi di un'alleanza con la Siria. Questa è stata una tentazione ricorrente anche in passato. La potenza di turno che domina quel mondo, dunque alleanza. Questa è una tentazione molto presente nel regno di Giuda, quando in quel contesto di tensione con il regno fratello, il regno di Israele, il re che in quel caso si chiama Acaz, questo Acaz è quel re a cui si rivolge Isaia quando pronuncia il famoso oracolo: la Vergine concepirà e partorirà un figlio. E Acaz pensa che sia opportuno lui, re di Giuda, allearsi con gli Assiri. Rimedio. E vedete, il rimedio in realtà è un aggravante della colpa. È un malanno sempre più devastante, sempre più corrosivo. La pretesa di curare la malattia in atto, non risalendo alla causa, che è la mancata corrispondenza al rapporto di alleanza con il Signore, ma aggiustando alla meno peggio i sintomi del malanno. Allora qui dice, versetto 13, Efraim ha visto la sua infermità e Giuda la sua piaga. Ecco, dunque abbiamo dei problemi. È certo che abbiamo dei problemi. Efraim è ricorso alla Siria, chissà mai. Forse possiamo scambiarci qualche sorriso, forse potremmo fare qualche affaruccio insieme. E Giuda si è rivolto al re, il gran re da Siria. C'è un problema nella traduzione, ma noi queste cose le lasciamo da parte. Ma egli non potrà curarvi, dice Osea, non potrà curarvi, non guarirà la vostra piaga. E versetto 14, perché io sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di Giuda. Vedete che quel presunto rimedio sarà totalmente inutile. E qui il Signore attraverso il profeta dice, guardate che questa inutilità ve la dimostro io, e si presenta niente meno come un leone. Notate che nel versetto 12 si presentava come un tarlo, un animaletto che dall'interno però corrode, mangia, consuma, svuota. Tarlo. Adesso come un leone, e questo per dire, vedete, che adesso gli eventi comunque storici prendono una piega tale per cui non c'è rimedio, non c'è quel rimedio di cui voi andate in cerca. È un processo storico per il quale non c'è opposizione. Io sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di Giuda. Io farò strage, me ne andrò, porterò via la preda e nessuno me la toglierà. Versetto 14. E allora, vedete, affermazioni molto pesanti queste, ma dove determinante è quel che tentavo di dirvi a più riprese, cioè qui la denuncia riguarda la ricerca di soluzioni che non tengono conto del vero nodo della vicenda, e il nodo sta in quel tradimento della relazione d'amore con il Signore, il tradimento del rapporto di alleanza con Lui. E adesso mi sbrigo dal versetto 15 del capitolo 5, l'accenno a un altro presunto rimedio che viene ipotizzato adesso. Nel caso precedente cerchiamo di allearci con la Siria e cerchiamo di schierarci dalla parte della Siria, chissà mai se faremo entrare anche in Ucraina nella NATO, forse veniamo a capo, chissà mai. Adesso vedete, c'entra niente, lasciate stare, questo sì. Non c'entra niente, però c'entra. Adesso il rimedio sarebbe, confidare nell'intervento del Signore. A questo punto, vedete, allora ci siamo. Attenzione, perché questo presunto rimedio di cui adesso il nostro Osea ci parla consiste nella pretesa che il Signore intervenga come un dovere che spetta a Lui. E ancora una volta non viene minimamente presa in considerazione la necessità di intraprendere un radicale cammino di conversione, un ritorno a una relazione d'amore. Lui deve, il Signore, perché? Perché è compito suo. Leggiamo, versetto 15. Me ne ritornerò alla mia dimora, dice il Signore, finché non avranno espiato, cercheranno il mio volto e ricorreranno a me nella loro angoscia. Ecco, quando ritorneranno a me nella loro angoscia, qui nell'oracolo del nostro profeta Osea, il Signore si ritira in una posizione di attesa, lo sguardo del Signore. Ma che cosa attende il Signore? Attende che da parte del popolo sia attivato questo processo di conversione autentica, di conversione radicale, e invece ecco l'apparenza, e l'apparenza che pure ha una fisionomia devota, quasi orante, implorante, ma una ricerca da parte del popolo di quasi costringere il Signore a intervenire in modo da favorire in maniera più o meno prodigiosa la situazione nella quale versa drammaticamente il popolo, ma non si prende mai in reale considerazione la necessità di quel, e mi ripeto per l'ennesima volta, ritorno a una storia d'amore. Leggo, vedete qui, versetto 1, vedete che il versetto 1 apre le virgolette, anche nella vostra Bibbia sono le virgolette?
Sì.
Versetto 1, virgolette. Vedete che le virgolette si chiudono alla fine del versetto 3? Anche da voi?
Sì.
Ecco, questo discorso, tra virgolette, è il discorso dei devoti che ritengono adesso doveroso da parte del Signore di intervenire. E dunque, devoti che non si convertono mai. Succede. Chissà mai, forse anche a noi succede. E allora dice, venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed egli ci guarirà, compito suo. Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Notate, è un linguaggio devoto, è un linguaggio religiosamente corretto, soltanto che ci manca l'essenziale, ci manca il contenuto essenziale. La nostra gratificazione da parte sua è un dovere suo. E allora dice, noi vivremo alla sua presenza, affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Dunque, vedete, l'intervento da parte sua è preteso come un rigoroso rispetto della puntualità, come nei ritmi cosmici, come il sorgere del giorno, vedete, non manca adesso, come la caduta della pioggia stagionale, non può mancare, l'autunno, d'estate, è così, lui deve intervenire con la puntualità determina, impone a lui questo dovere, e noi ne trarremo il beneficio di cui abbiamo bisogno. E qui loro parlano, questi cosiddetti devoti, dico loro, potrei usare anche la prima persona plurale, noi parliamo di questa conoscenza del Signore quando in realtà non c'è gratuità nella relazione, non c'è gratuità, non c'è affidamento alla gratuita iniziativa del Dio vivente, non c'è radicamento nella relazione d'alleanza, che è una relazione d'amore da cui dipende la vita con Lui. E quando qui, vedete, nel versetto 2 ho appena letto, noi vivremo alla sua presenza, noi vivremo dinanzi al suo volto, dice il testo alla lettera, vivremo dinanzi al suo volto. Ma che vita sarà questa se si vogliono imporre a lui le misure a cui deve attenersi? Quando comparire dinanzi al suo volto è esattamente l'atto che comporta una consegna, un affidamento, un abbandono, un'immersione in una relazione d'amore. Ed ecco, allora vivremo dinanzi al suo volto perché l'avremo richiamato ai suoi doveri. Questa è la devozione, ed è una devozione religiosamente corretta. Tragicamente fallace, ingannevole, si ritorna degli inganni. E allora qui i versetti da 4 a 6, poi ci fermiamo, dove, vedete, chiuse le virgolette, che dovrò fare per te Efraim? Vedete qui una nota dolente, no? Prima ci diceva il Signore, sta a guardare quello che succede, sta a guardare, in attesa che finalmente cerchino il mio volto, era il versetto 15 del capitolo 5, finché avranno espiato, finché cercheranno, ricorreranno a me nella loro angoscia, il Signore sta a guardare. E qui adesso nei versetti 4, 5 e 6, percepiamo l'eco di una delusione nel cuore di Dio. Ma no, dice, non ci siamo. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Giuda, vedete, questa delusione come Osea la percepisce, ma vedete come Osea sta parlando di realtà che riguardano il mistero profondo di Dio, proprio passando attraverso tutto il dramma che lui ha vissuto in prima persona, la sua delusione di amante, di innamorato, di marito, di sposo. Ecco, che dovrò fare? Un momento di indecisione, dinanzi a questi atteggiamenti, dinanzi a questi comportamenti che non hanno concretezza, che sono inconcludenti, che sono evanescenti. Devozione, religiosamente corretta. E dice, il vostro amore è come una nube del mattino, vedete? Non dura. Come la rugiada che all'alba svanisce, all'alba e poi non c'è più. Già, le due immagini sono del tutto adeguate, perfettamente adeguate a descrivere questa posizione nella quale si trova il popolo, che è in grado di pronunciare anche dichiarazioni così solenni e manifestare una devozione così calorosa. Ma è la nuvola del mattino, è la rugiada che è già svaporata. Che dovrò fare per te? Per questo li ho colpiti per mezzo dei profeti. Vedete, il fatto è che lui, il Signore, fa sul serio. Lui, il Signore, non passa attraverso le fantasie, i propositi astratti, le considerazioni così solenni, anche teologicamente e pastoralmente documentate, ma dichiarazioni senza contenuto vitale. Lui fa sul serio, ma vuole essere corrisposto al suo livello. Vuole essere corrisposto nella autenticità pienamente coinvolgente di quella che è la sua volontà d'amore. E allora, vedete qui, per questo li ho colpiti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come luce, poiché voglio l'amore, non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Guardate che questo versetto è un versetto che risuona a più riprese anche nel Nuovo Testamento. Osea 6,6, ecco, si ricorda facilmente, ricordatelo. Osea 6,6, si ricorda facilmente. Come ricordo sempre Geremia 31,31. Osea 6,6. Già, vedete, invece di intraprendere quel il cammino di conversione di cui il Signore va alla ricerca nella relazione con il suo popolo, questo costante ritorno a soluzioni ingannevoli, dove manca l'essenziale, manca proprio la gratuità dell'amore. E d'altra parte, vedete, il Signore continua ad avanzare, non è che il Signore se ne va, non è che il Signore rinuncia, il Signore non rinuncia, questo è il fondamento su cui man mano il nostro profeta ci sta raccogliendo, ci sta confermando, ci sta richiamando tutti, su questo fondamento il Signore non rinuncia. E questa parola, vedete, di cui leggiamo qui nel versetto 5, li ho uccisi con le parole della mia bocca, parole che sbaragliano, sì, è la parola del Signore, quella parola che è la novità che ha segnato la vita di Osea, l'ascolto della parola, parola sbaragliante, ma è una parola che conferma come nella sua volontà d'amore il Signore non tradisce, non rinuncia, non si arrende. Voglio l'amore e non il sacrificio. Tutto il resto che riguarda l'apparato devozionale ha il suo valore, ma è tutto ridimensionato. La conoscenza di Dio, e vi siamo alla conoscenza di Dio, più degli olocausti. Fermiamoci qua.